Punto 4 dell'ordine del giorno, che ha per oggetto variante 2017 al regolamento urbanistico edilizio e nuovo piano operativo comunale 2017-2022. Proposta di controdeduzione e approvazione ai sensi degli articoli 33 e 34 della legge regionale 20 del 2000. Illustra l'architetto Bettio. Prego, architetto. Prego, consigliere Zironi.
Allora, vorrei mettere a verbale, poi le consegnerò la nota scritta, che nella commissione urbanistica del 23 novembre 2017 è stato consegnato materiale diverso da quello che era arrivato 48 ore prima e che quindi non è stato rispettato il regolamento sulle commissioni, nel senso che mancavano le controdeduzioni, il parere della provincia, mancavano 10 pagine. Ce l'hanno dato, cioè quello corretto ce l'hanno dato in commissione all'ultimo momento. Grazie Presidente.
Verrà messa a verbale l'indicazione. Prego, architetto Bettio.
Buonasera. Faccio una breve introduzione per capire l'oggetto della variante, e, variante del piano operativo comunale e variante del regolamento urbanistico edilizio. C'è il CD. Il CD è da qualche parte, ci dovrebbe andare là che c'è un CD. E, come. Ce l'ha la Rocchi probabilmente. E come vi ricordate, ritorniamo alla. Ci siamo lasciati l'ultima volta dal punto di vista urbanistico con l'approvazione del piano strutturale comunale. Come sapete, la legge 20 prevede due passaggi. Piano strutturale comunale è quello che stabilisce gli elementi strutturali di questo comune che ha un tempo quindicennale, e poi gli ambiti di nuova trasformazione sono inseriti nel piano operativo comunale, e mentre il regolamento urbanistico edilizio definisce il territorio consolidato e la zona agricola. E con questa variante riprendiamo quelli che erano gli elementi approvati dal piano strutturale comunale e vengono riportati nel piano operativo comunale nel regolamento urbanistico edilizio. Il piano operativo comunale ha una durata quinquennale. Quindi il piano operativo precedente 2009-2014 era esaurito, nel senso che aveva finito il suo tempo, e con questa approvazione approverete il piano operativo comunale dal 2017 al 2022. Quello che mi interessa rappresentare sono soprattutto i contenuti del piano operativo, cioè che cosa è stato fatto. In buona sostanza, con il precedente piano è stato attuato quasi circa il 14% delle previsioni del precedente piano, e quindi sostanzialmente quasi 14.000 metri quadri di superficie complessiva rispetto ai 96.800 metri quadri che erano previsti. La crisi economica e il sisma hanno poi determinato un andamento, un rallentamento dal punto di vista della crescita demografica, ma sostanzialmente la crescita di Soliera è sempre, si è mantenuta crescendo lievemente. Quindi quali erano gli elementi che si sono prefigurati con questo piano operativo comunale? È quello di chiedere agli attuatori dei vari comparti se sono ancora interessati o se erano ancora interessati a inserire il proprio comparto all'interno del piano operativo comunale. Come sapete, il piano operativo comunale dà la possibilità a chi entra nel piano di poter attuare nei 5 anni. Qualche comparto era partito e quindi magari era in forte attuazione, e qualche comparto non era stato avviato. come abbiamo dato la possibilità di poter esprimere questa cosa? Abbiamo fatto un avviso pubblico con i criteri che in questo Consiglio erano stati espressi, dove abbiamo dato la possibilità a ciascun soggetto attuatore di chiedere se voleva far rientrare il proprio comparto all'interno del piano operativo comunale. Altro elemento fondante di questa variante sono gli elementi di inserimento e di trasferimento della capacità edificatoria. Non so se ricordate, ma ormai molto tempo fa questo Consiglio si era espresso sulle linee di indirizzo per poter traghettare, trasportare la loro capacità edificatoria tra chi voleva decollare, lasciare della capacità e chi la voleva ricevere. Tutto questo, cioè sia la richiesta di piano operativo comunale, sia la richiesta di trasferimento della capacità edificatoria, è stato fatto con avviso pubblico, quindi nella piena trasparenza. Gli elementi, diciamo che oltre a questo, quindi l'invito a presentare manifestazione di interesse fino a sta. E con questa variante sostanzialmente ciascun attuatore ha espresso poi le volontà per poter, quali erano gli interessi, oltre l'interesse a far avviare la propria attività, anche il trasferimento, l'acquisizione della capacità edificatoria, anche la volontà di poter portare elementi migliorativi della qualità urbana della città. Sostanzialmente quello che si intende è, oltre a quando si attua un nuovo comparto, ci sono delle alla fronte della capacità edificatoria che questo potrà esprimere, deve realizzare sicuramente degli standard che in buona sostanza possono essere verde pubblico, parcheggi e quant'altro. In alcuni casi ciascuno ha potuto esprimere qualcosa di aggiuntivo, qualcosa che ha voluto realizzare nell'ambito della possibilità di poter acquisire o trasferire la propria capacità edificatoria. In buona sostanza possono essere da attrezzature per giochi, quindi attrezzare maggiormente i parchi, o attrezzare in tutti i sensi, creare delle nuove piste ciclabili, renderle illuminate. Questo nei casi in cui, diciamo, in proporzione della capacità che questi potevano esprimersi. Quindi se andiamo a guardare a pagina 17 della relazione di controdeduzione, noi riusciamo a individuare quali sono quei comparti che hanno rappresentato una propria volontà di poter essere inseriti in questo comparto e anche di poter, magari in alcuni casi, anche di poter trasferire la loro capacità. Tra i primi comparti c'è il comparto D3.1, ex SICEM, dove il comparto è nella zona dell'appalto. È un comparto che era già individuato negli strumenti urbanistici precedenti, ma non aveva una normativa specifica chiara che lo potesse rappresentare. Aggiungo poi che con questa variante abbiamo voluto creare una sorta di sintesi di tutte le varianti che ci sono state finora. Cioè, in buona sostanza, abbiamo cercato di essere più chiari, più trasparenti e consentire ai tecnici e ai professionisti di poter approcciarsi alle norme in maniera la cartografia pagina 1.3.1.4, no? E di potersi approcciare a un comparto senza dover essere dilungarsi nelle varie norme che negli anni si sono inserite. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo scritto per ciascun comparto una scheda norma che consente loro di poter leggere in maniera immediata quali sono i parametri urbanistici, gli usi, le modalità di attuazione, le eventuali prescrizioni, indirizzi che si intendono dare e tutto quello che ne comporta. In più, sempre nella stessa relazione, da un'altra parte, cioè nelle schede di valutazione ambientale, abbiamo messo tutti quegli elementi che consentono di poter migliorare dal punto di vista ambientale questa capacità edificatoria. Per richiamarle, le note descrittive, la motivazione urbanistica progettuale, cioè qual era il fine per cui si è inserito questo comparto e che cosa si vorrebbe attuare, le stime del carico urbanistico massime che si vogliono dare, gli indirizzi sulla sicurezza idrogeologica, quella sulla sicurezza sismica, sulle interferenze dei vincoli di tutela e della criticità ambientale, l'accessibilità, l'alimentazione idrica, energetica, il rischio idraulico, lo smaltimento di rifiuti. Come vedete, gli aspetti ormai, gli aspetti acustici, la raccolta dei trasporti e di rifiuti, il risparmio energetico, l'inquinamento luminoso, le mitigazioni, cioè attuare ormai un comparto, ci sono tanti e molteplici aspetti ambientali che rivestono tutti gli ambiti che una nuova urbanizzazione deve tenere in considerazione. Per far questo sono state create per ciascun comparto due schede. Ecco perché nella rilettura di ciascun comparto, non individuando una normativa specifica chiara, abbiamo ritenuto di individuare per l'ambito comparto di 3.1 ex SICEM una chiara individuazione degli usi ammissibili e sempre mantenendo la capacità edificatoria che era prevista. Il comparto ha una natura di tipo produttivo commerciale, sostanzialmente commerciale, dato che si insedia all'interno di un comparto della SICEM, dove attualmente c'è anche le gallerie, dietro le zone delle gallerie, c'è un comparto ormai sostanzialmente di tipo commerciale e produttivo. Con il passo al secondo punto, cioè un altro comparto che invece in questo caso ha chiesto di poter trasferire la propria capacità edificatoria tra due comparti, il comparto di riqualificazione AR21 che è quello di decollo e il comparto di atterraggio che è quello del comparto C21. Stiamo parlando del comparto del magazzino comunale AR21 e del comparto zona sportiva C21. E, per riprendere un po' gli elementi del PSC, come ricordate, il comparto prevedeva una capacità edificatoria, quello del magazzino comunale, di 9.500 metri quadri di nuova superficie complessiva, quindi un indice di 1,22 metro quadro su metro quadro. E quindi con il trasferimento della capacità edificatoria si è portato questo comparto da 1,22 a 0,73 e il comparto che ne ha acquisito l'atterraggio della capacità edificatoria, cioè il comparto C21, quella della zona sportiva, è passato da un indice di 0,15 a un indice di 0,21. Per intenderci, quasi tutti i comparti di nuova urbanizzazione, cioè tutti i comparti consolidati, hanno un indice di 0,6. Quindi siamo riusciti a portare, riducendo molto il comparto del magazzino comunale, si è portato comunque nel comparto di atterraggio un indice un terzo del consolidato o perlomeno un quarto andiamo a pagina 19, per esempio Limidi Verde, la zona ha un indice UF massima di 0,4, quindi questo è un indice territoriale ma sostanzialmente la metà dell'indice fondiario di Limidi Verde. Sempre continuando nello scorrere dei comparti che hanno chiesto di poter essere inseriti e ridotti, c'è il comparto della riclassificazione del comparto D321, il comparto dei nuovi insediamenti produttivo consolidato, zone attrezzature collettivi, per l'insediamento di una nuova struttura sanitaria per anziani, come ricordate, dove è stato inserito il comparto D321, e peraltro tra gli altri comparti che hanno chiesto di poter trasferire la loro capacità edificatoria, c'è il comparto della Corte, dove in buona sostanza il comparto era, adesso ve lo faccio vedere, scusate, vi faccio vedere il comparto della Corte che in buona sostanza ha ridotto la superficie territoriale, se riesco, eccolo qui, questo qui, questo comparto è quasi completamente in attuazione questa parte, e hanno chiesto di poter trasferire un decimo della loro capacità edificatoria, cioè questo comparto di circa 50.000 metri quadri ha una capacità edificatoria di 19.000 metri quadri, hanno chiesto di poter trasferire un 1.900 metri quadri in questa striscia di terreno, che era priva di capacità edificatoria anche se inserita all'interno del piano strutturale comunale. In questo modo tutto il comparto ha circa una capacità edificatoria, un indice medio di 0,35 metro quadro su metro quadro. Come dicevo, oltre ad aver sistemato la normativa, c'è stata anche un'attenzione nel cercare di guardare quelli che sono gli standard che sono di fatto le dotazioni territoriali, cioè quanto verde pubblico c'è nel territorio di Soliera, quanti parcheggi ci sono nel territorio di Soliera, quante scuole, quante aree per attrezzature sportive, quante per attrezzature scolastiche, perché alla fine indipendentemente dalle scelte urbanistiche, è necessario anche valutare la qualità e la quantità delle nostre aree. Come sapete, ad ogni capacità edificatoria, cioè ad ogni abitante teorico, che è la somma di un abitante esistente più potenzialmente quello che si potrebbe esprimere dalla capacità edificatoria, bisogna vedere se il verde, i parcheggi, le aree scolastiche sono in proporzione rispetto al numero degli abitanti che sono previsti. In buona sostanza la legge regionale, soprattutto quella della 47-78, dava degli elementi, dei parametri, cioè in sostanza per ogni abitante teorico ci devono essere circa 30 metri quadri di attrezzature collettive, attrezzature che possono scolastiche, verde, parcheggi. Nel nostro caso siamo in una regione dove questo indice è assolutamente molto più grande, quasi il doppio, ma in buona sostanza quello che si è voluto fare anche con questa variante è stato andare a guardare zona verde per andare a ripulire quelle che non sono delle vere e proprie zone verdi. Io penso alle filette stradali, penso al verde di risulta, cioè tutto quello che non ha un termine non solo quantitativo, ma anche di tipo qualitativo, perché in buona sostanza non è tanto un aspetto di quantità, ma è anche necessario per rappresentare la qualità di una città, anche andare a vedere qual è la qualità degli standard che si ha la zona. Quindi in sostanza siamo andati a ripulire, a rivedere e a togliere tutto quello che non è un verde pubblico reale. Quindi in quel caso l'abbiamo chiamato verde di dotazione territoriale, cioè è comunque un verde che ha una sua funzione di permeabilità, di qualità magari dell'aria, ma non di fruibilità delle persone. Questo era un altro elemento che era necessario che prendessimo in considerazione in questo momento per andare a vedere veramente come si esprime la qualità di una città. Questo perché oltre a questo abbiamo anche cercato di non andare a ripulire quello che non era un verde di proprietà della collettività, cioè quello che poteva essere un limite per un cittadino, nel senso un cittadino che si trova un vincolo di inedificabilità perché c'è un verde pubblico non lo percepisce come una qualità della città, ma lo percepisce come un vincolo alla sua possibilità di poter usufruire di quello spazio. In questi casi qua, proprio perché la legge prevede che non si possa reiterare, cioè se l'amministrazione vuol veramente realizzare del verde pubblico, è bene che esprima e lo trasformi quel verde, lo acquisisca. Nei casi in cui quel verde non è delle sue dotazioni e non c'è la necessità, visto che in 5 anni non si sono rappresentate queste volontà, credo che fosse che sia più opportuno che si lasci stare e quindi lo si dia alla proprietà privata questo e si elimini questo vincolo. Ecco, con queste due cose, cioè oltre a queste varianti, oltre ad aver, diciamo, di minima riportato quelli che erano gli elementi del piano strutturale comunale, sono stati anche ripuliti tutti quegli elementi cartografici. Questo perché di volta in volta, diciamo, la trasformazione, la pianificazione è anche in questi termini qui. Vengo agli elementi non formali. Effettivamente formalmente il parere della provincia è arrivato pochi giorni prima, quindi non è stata una volontà degli uffici non detenerlo, ma è stato purtroppo un elemento. Quando abbiamo avuto la possibilità di mettere il parere della provincia è stato immediatamente trasmesso ai consiglieri, così come l'elemento rafforzativo che era indicato nel parere della provincia, cioè quello di chiedere un parere anche all'ARPA riguardo agli aspetti ambientali del magazzino. Come sapete, l'alienazione del vendita al magazzino porta anche una verifica dal punto di vista ambientale, cioè quell'area che poi in termini di quando si attuerà col piano particolareggiato sarà da approfondire, ma in termini immediati quell'area da un punto di vista ambientale presenta degli elementi di rischio ambientale, cioè c'è qualcosa sotto il magazzino comunale. Questo è quello che ci aveva richiesto la provincia e che noi abbiamo fatto dei saggi e abbiamo verificato che era privo di elementi inquinanti. Oltre a trasmetterlo alla provincia, la provincia nel parere ci ha chiesto di chiedere parere anche all'ARPA e anche l'ARPA ha confermato che all'interno del magazzino comunale non c'erano elementi da un punto di vista ambientale di inquinamento. Ecco, con questo ho finito.
Grazie architetto Bettio. Ci sono domande? Se non ci sono domande, passiamo agli interventi.
Grazie Presidente, ringrazio Bettio per l'illustrazione e parto proprio dall'ultimo capitolo, proprio quello sulla relazione di ARPA in merito al fatto che ci sia o meno dell'inquinamento sotto al magazzino comunale. Allora, vorrei leggere quello che dice l'ARPA quando ha letto il piano che il Comune di Soliera ha predisposto. Vi leggo quello che c'è scritto. Considerazioni generali sulla documentazione di piano. La documentazione di piano risulta nel complesso poco organica e strutturata in modo tale da rendere difficile una sua valutazione. Innanzitutto, non vi è una generale chiarezza nell'apparato normativo di piano, che risulta frammentato tra schede d'ambito allegate alle NTA, schede d'ambito allegate alla VALSAT e relazioni di VALSAT, anch'esse contenenti prescrizioni indicate all'interno del testo. La frammentazione delle norme rende difficile una valutazione complessiva di ogni singola previsione di piano, difficoltà che si può tradurre in una mancata applicazione delle condizioni di attuazione degli ambiti individuati con le valutazioni di sostenibilità. Cioè, noi abbiamo fatto un piano e questo è stato il primo giudizio che ha espresso parere dell'Agenzia Prevenzione Ambiente Energia Emilia-Romagna. Naturalmente, dopo il Comune ha fatto delle controdeduzioni a questo piano. E c'è stata consegnata proprio il giorno della commissione questa relazione di controdeduzioni dove c'è scritto a proposito proprio dell'ambito AR21 magazzino comunale. In relazione a questo ambito, la variante al PSC 2016 dispone tra le prescrizioni relative alle interferenze con vincoli di tutela o altre criticità ambientali che l'avvio dell'attuazione deve essere preceduto dalle indagini ambientali preliminari ai fini del piano di caratterizzazione e analisi del rischio del sito, nonché agli eventuali interventi di bonifica che risultino necessari. Tali analisi dovranno essere effettuate preliminarmente alla redazione del POC. Con integrazione pervenuta con protocollo numero 16.491 del 20.11.2017, che è quella a cui faceva riferimento l'architetto Bettio, è stata inviata una relazione geologico-ambientale di accertamento preliminare della qualità del sottosuolo dell'area sita in Via Loschi, che conclude positivamente in relazione ai soli punti di indagine, tutti esterni all'area dell'esistente magazzino. Suddetta relazione, peraltro, non è stato espresso alcun parere da parte della competente ARPA o ARPAE. Dopo vi spiego un'altra cosa. Cioè, quindi la relazione che è stata fatta e che è stata mandata all'ultimo momento non è una relazione che prende in considerazione quello che c'è sotto al magazzino comunale, ma sono campionature che sono state fatte all'esterno del magazzino comunale e questo lo dice chiaramente. Questo deve rilevarsi che il rimando al PUA di prescrizioni che il PSC impone al POC costituisce implicitamente variante al PSC in difformità dalle previsioni della legge regionale 20 del 2000. Appare pertanto ineludibile il rispetto delle disposizioni del PSC e quindi la predisposizione delle prescritte indagini ambientali preliminari ai fini del piano di caratterizzazione e analisi del rischio del sito, preventivamente all'approvazione del presente POC. In relazione alle indagini ambientali prodotte ad integrazione del piano adottato, quelle sempre del 20.11.2017, affinché queste possano assumere valenza per l'intera area interessata, è necessario che sulle stesse venga espresso parere favorevole da parte dell'ARPAE preliminarmente all'approvazione del piano. Quindi questo che cosa ci dice? Che noi questo piano lo possiamo approvare solamente se l'ARPA ha dato un parere favorevole sulla campionatura. Che su quelle che sono le ricerche di eventuali contaminazioni dell'area che è sotto al magazzino comunale e non intorno. Sempre in data 23 novembre, e ci è stato consegnato sempre la sera della commissione, è arrivata una nota di ARPA che dice che in data 22.11 è stata allora rilevato che trattasi di indagine ambientale condotta sull'area dell'ex magazzino comunale per verificare la presenza di un'eventuale contaminazione ambientale connessa alle pregresse attività svolte nell'area dove attualmente è presente il magazzino comunale. Da quanto riportato nello studio, dice ARPA, si evince che per individuare le caratteristiche geologiche e ambientali del sottosuolo dell'area in esame sono stati eseguiti 6 sondaggi con escavatore meccanico, i punti di sondaggio risultano distribuiti in maniera omogenea all'interno del lotto, ma hanno interessato solo l'area esterna e non asfaltata, a differenza di quanto aveva prescritto l'ARPA precedentemente. E dice che pur risultando distribuiti in maniera omogenea nell'ambito del lotto, hanno interessato, lo ribadisce, solo l'area esterna e non asfaltata. Non avendo partecipato al contraddittorio, e questo significa che chi ha fatto fare la relazione e chi ha fatto fare la perizia non ha chiamato ARPA, ma l'ha fatto senza chiamare l'ARPA, che quindi non ha potuto partecipare nel momento in cui questi campioni sono stati estratti, ARPA dice che possiamo esprimere un parere favorevole sulla valutazione preliminare svolta, ma si ritiene che possa essere espresso un parere conclusivo solo in seguito alla demolizione delle sovrastrutture, all'asportazione delle pavimentazioni del magazzino e dell'asfalto dell'area cortiliva, al seguito delle quali si richiede di ricevere formale comunicazione con preavviso di 7 giorni lavorativi al fine di consentire la presenza in campo di operatori dell'agenzia e la eventuale effettuazione di indagini contraddittorio. Inoltre si ricorda che, come da prassi in caso di rilevamento nel corso delle future attività di scavo e demolizione di materiali sospetti, dovrà essere data immediata comunicazione alle autorità competenti. Allora, io penso che questo modo di procedere che è stato utilizzato dal Comune di Soliera non sia un modo corretto. Perché? Perché se l'ARPA vi dice che dovete andare a vedere cosa c'è sotto al magazzino e poi voi mandate all'ARPA una relazione dove si guarda cosa c'è intorno al magazzino, non sia la stessa cosa. Questo secondo me è molto importante sul modo di procedere che abbiamo noi, perché con una determina dirigenziale del 28 settembre 2017 abbiamo affidato un'indagine idrogeologica ed idrochimica della falda superficiale in direzione nord dell'area Bixio. Cioè tutto quello che non abbiamo fatto prima lo andiamo a cercare adesso, che su 2/3 di lotti, su 3 dei 4 lotti ci abbiamo già costruito. E guarda caso, questo non me lo invento io, lo leggo da quello che avete scritto in questa determina approvata, è una determina dirigenziale, c'è scritto che gli esiti analitici del campione hanno evidenziato un'alta concentrazione di boro presente nel materiale campionato che potrebbe costituire la fonte di contaminazione delle acque sotterranee nella zona investigata. Alla luce di quanto esposto, ARPA suggerisce di procedere alla rimozione dello stesso fino alla profondità di 1,5 metri di terreno. A me sembra di tornare indietro, io ero anche nel consiglio comunale precedente quando si parlava di questi lotti e del fatto che chiedevamo che fossero fatte delle indagini suppletive su quel terreno prima che fossero venduti i lotti e che ci si fosse costruito sopra. Mi sembra che quello che sta succedendo per il magazzino comunale sia più o meno una fotocopia. Cioè questo comune dice: ARPA ci ha dato un parere favorevole. Io leggo da questo documento di ARPA che è un parere favorevole sulle indagini preliminari, ma non è un parere favorevole conclusivo, anche perché noi le indagini su quello che c'è sotto al magazzino non le abbiamo fatte e non le ha fatte nessuno. Quando ho visto questa delibera, ho pensato la stessa cosa. Quante volte abbiamo chiesto, facciamo le campionature di quello che c'è sotto all'area di Via Bixio, che sapete che si chiamava Buson perché ci buttavano dentro i rifiuti della smalteria. Non l'abbiamo fatto allora, però adesso diciamo che bisogna asportare 1,5 metri di in profondità di terreno. Io sono sicura che chi ha costruito su quei lotti, per stare nel sicuro, questa cosa l'abbia fatta, cioè me lo auguro, ma non sono sicura. Non so se voi gliel'avete come comune prescritto o se l'ARPA gliel'ha prescritto o sull'USL gliel'ha prescritto. Sta di fatto che questo modo sempre di dire beh vabbè adesso procediamo poi vedremo, a me non sta bene. Io su questa cosa, cioè a me questo parere dell'ARPA che mi arriva il giorno stesso, il 23 di novembre, cioè voglio dire la relazione del 23 di settembre, quell'altra è di settembre, perché questa relazione dell'ARPA è stata fatta, no dell'ARPA scusate, perché questa campionatura è stata fatta così all'ultimo momento, siamo arrivati a ridosso dell'approvazione di questo POC, di questo documento, con un esame che poteva anche, cioè non è mica necessario, scusate, tirare giù il magazzino comunale per vedere cosa c'è sotto. Non credo che ci sia un pavimento così pregiato da non poterlo scavare. Oltretutto lì dentro ci possono entrare tranquillamente le ruspe. Quindi se proprio volevamo vedere cosa c'era lì sotto, lo potevamo fare tranquillamente. È chiaro che non si può fare il 23 di novembre. Non può arrivare questa relazione il 23 di novembre, il giorno stesso della commissione. Io sono contraria a questo modo di procedere, perché comunque non mi interessa niente se il boro, se c'è sotto del boro, se c'è sotto quello che c'è sotto, ma se l'ARPA ci dà un'indicazione in settembre, quella indicazione deve, cioè, deve essere rispettata. Io credo, e lo chiedo anche alla segretaria comunale, se secondo lei questa relazione dell'ARPA può essere considerata valida perché questo documento possa essere approvato. Grazie Presidente.
Grazie Consigliere Zironi. Ci sono altri interventi? Consigliere Artusi, prego.
Grazie Presidente. Buonasera a tutti. Ma io volevo soffermarmi sugli aspetti un po' più generali di questa variante, ovvero sul fatto che, come ci è stato illustrato in commissione, si è provveduto a rispondere, a recepire in qualche maniera la quasi totalità delle osservazioni e delle prescrizioni che sono giunte dagli enti preposti, prescrizioni per lo più di carattere ambientale, ma anche legate a una mera correzione di aspetti di tipo errore materiale o diciamo armonizzazione di dettagli legati ai POC precedenti delle epoche passate, delle epoche diverse. Ed è quindi soprattutto in questa direzione che i tecnici dell'amministrazione comunale si sono mossi, cioè nell'ottica di un'armonizzazione, una semplificazione, una pulizia, un riordino di questi strumenti. Per esempio, come diceva l'architetto, è stata operata una riorganizzazione degli ambiti, a seconda che fossero già in attuazione e previsti nel precedente POC oppure no. È stata recepita già da questo POC la microzonazione sismica, in attesa che poi venga adottata e approvata dal PSC. È stata operata una pulizia cartografica del verde pubblico, del verde privato ad uso pubblico. È stata fatta una catalogazione dei vari ambiti che, andando a, diciamo così, accorpare le caratteristiche principali sia di tipo urbanistico che di tipo ambientale, deve anche aiutare in questo modo il lavoro dei tecnici operanti nel settore, che è una cosa molto importante. E, di fatto sono state apportate poche modifiche sostanziali a questo POC RUE. Mi viene in mente il discorso dei DEORS, delle attività economiche in territorio rurale che sono state stralciate dal POC, sono state inserite nel RUE e, cosa importante, è stata estesa questa disciplina a tutta l'area, diciamo, limitrofa al centro storico. E poi le pratiche per attività di realizzazione e di manutenzione straordinaria dei carrai in territorio rurale che dovranno essere corredate da un progetto idraulico. Parallelamente a questo sono stati sottoscritti degli accordi pubblico-privati ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 20. E questi accordi per lo spostamento della capacità edificatoria hanno portato a degli impegni da parte dei privati a realizzare opere di compensazione, poi da cedere all'amministrazione. Di alcuni ne ha già parlato l'architetto, volevo sottolineare, oltre al discorso accennato sulle strutture gioco nei parchi o su edifici parzialmente in dotazione ad uso archivio del comune, l'importanza ad esempio di un impegno a fare la progettazione esecutiva del parco urbano Arginetto, con annessa realizzazione di una quota significativa del parco stesso, andando anche a contingentare quantità, tempi, e questo è, a mio modo di vedere, anche un prosieguo pratico, concreto, di quella operazione strategica che era stata compiuta quando si era appunto parlato già da un anno e mezzo fa di spostamento capacità edificatoria, perché se è vero che c'erano aree come ad esempio quella delle antiche querce, caso emblematico di un comparto completamente inchiodato, fermo, con una valorizzazione che discendeva da un'epoca passata di una stagione edilizia che portava valori troppo alti rispetto ad oggi, diciamo che con questa operazione qua si è cercato di dare un impulso all'edilizia locale, un impulso alle imprese che lavorano in questo settore e in qualche maniera anche a tendere a un riequilibrio, a una calmierazione, diciamo, dei costi, dei prezzi anche in ultima battuta per l'utenza. E, infine, fa piacere incassare anche riscontri positivi sull'operato di questa amministrazione in ambito urbanistico. Mi riferisco al dibattito recentemente promosso dal Comune di Soliera e dall'Ordine degli Architetti della provincia di Modena sulla rigenerazione urbana e progettazione partecipata, in cui è stato proseguito un po' il confronto tra il Comune e i professionisti locali nel percorso della famosa riqualificazione urbana del centro storico. In questa occasione il nostro sindaco ha ricordato come l'amministrazione ha sempre cercato di coinvolgere il più possibile i residenti nella progettazione urbanistica, cercare di appunto condividere un percorso di progettazione che possa essere anche come sviluppo a una condivisione della vita collettiva. E ha fatto eco la dichiarazione anche della Presidente dell'Ordine degli Architetti di Modena, Anna Lesina, che ha concluso, testuali parole, che le esperienze svolte a Soliera dovrebbero essere prese da esempio anche in altre realtà più ampie, quindi apprezzando un percorso virtuoso che ha intrapreso il nostro Comune, quindi sottolineando l'importanza di questo piano di rigenerazione che ha come connotazione questo percorso di partecipazione, coinvolgere attivamente i residenti e quindi, grazie a questo tipo di approccio, tra virgolette, dal basso, garantire la massima qualità, la massima efficacia nei risultati. Grazie.
Grazie consigliere Artusi. Ci sono altri interventi? Se non ci sono interventi, prima delle dichiarazioni di voto, chiede la parola il sindaco. Prego.
Sì, spero di essere breve. Due cose. Una, ringraziare i progettisti che ci hanno sostenuto e hanno collaborato con noi in questo percorso molto lungo che è iniziato da un po' di tempo e l'ufficio tecnico, perché insomma siamo partiti nel 2015 con un percorso che insomma prevedeva tutta la tematizzazione dello spostamento della capacità edificatoria. Abbiamo attraversato le esigenze che si sono manifestate contestualmente sul nostro territorio, le abbiamo raccordate attraverso una sequela di varianti abbastanza complesse, i cui aspetti procedurali a volte si prestano a qualche lettura un po' controversa, al di là della strumentalità di volerne cogliere aspetti insormontabili, ma certamente sono complessi e in cui gli enti di secondo livello non ci danno una gran mano, diciamo così, visto che sono anche tutti funzionari pubblici pagati con i soldi di tutti. A volte devo dire che sia in provincia che ad ARPA, mi assumo la responsabilità di quello che dico, non si ha proprio la sensazione che siano a servizio dei cittadini, ecco, insomma. Perché colgo anche l'occasione, visto come dire, che hanno ampia disponibilità di tempo per sottolineare aspetti piuttosto bizzarri. Cioè, l'area dove sorge il magazzino comunale era campagna, quindi non c'era nessun Busan o roba del genere. Infatti, arrivo, e quindi come dire, non ha le stesse caratteristiche assimilate impropriamente a quell'area, era campagna, c'è stato fatto un magazzino, non c'è stata fatta nessuna attività manifatturiera, chimica o meno, per cui diciamo così che è abbastanza improbabile rilevare elementi così inquinanti su quel suolo. Comunque, se magari utilizzassero un po' delle loro energie per andare a fare le verifiche che gli chiediamo, per esempio invece di venire in consiglio comunale con una risposta a un'interrogazione, quella precedente, in cui ci dicono che un giorno ci andranno, io gradirei di più, ma glielo dirò anche direttamente, insomma, ad ARPA. Perché sono molto bravi a dire agli altri quello che devono fare, ma quando ci devono andare loro. Mi ricordo anche l'altra vicenda del latte o del liquido versato nei canali, insomma, sono piuttosto, diciamo, solerti nell'indicare agli altri il loro mestiere, ma fare il proprio ho qualche diciamo così, rimostranza da esprimere, insomma. Però al di là di questi aspetti che sono puramente di ordine procedurale e interessano il giusto, se non sapere come spendiamo i nostri soldi anche quando paghiamo gli stipendi di funzionari di altri enti, trovo, diciamo così, significativo che si vada a concludere un percorso molto lungo che permette alla nostra città di terminare questo percorso con qualche elemento di vantaggio e di chiarezza generale in più. Non ci sono cose straordinarie nelle varianti che abbiamo messo insieme, però ci sono alcuni elementi, credo, interessanti, la maggior parte dei quali ha rilevato già Artusi, quindi non ci torno, ma che ci proiettano, diciamo così, in uno step nei confronti del prossimo, dei prossimi strumenti urbanistici che andremo a realizzare, arrivandoci con le carte piuttosto in regola e con strumenti molto ordinati, perché avendo fatto l'avviso pubblico che stasera va a concludersi nella sua ultima atto, che ha chiesto a ciascuno degli attuatori presenti nel POC se intendeva o meno rimanerci, quindi con quali chance di realizzazione nel prossimo quinquennio impegnarsi ad attuare, abbiamo una situazione che ci permette di arrivare appunto all'appuntamento con i nuovi strumenti con un quadro piuttosto ordinato e che ci dovrebbe, come dire, tenere un po' lontani da quel margine di indeterminazione e di sorpresa a volte che accade anche in altri territori quando percezione comune, parte la polemica o la questione sull'attuazione di un nuovo comparto, succede anche in comuni significativi intorno a noi, e diciamo così che il dibattito medio è: ma come, con tutte le cose che dobbiamo ancora riqualificare, far ripartire, andiamo a impattare territori nuovi? E la risposta media delle amministrazioni è: ma questo è una previsione precedente, stava, eccetera, eccetera. E questa operazione, quindi, che stiamo andando a realizzare, fa un po' di pulizia da questo punto di vista, perché insomma prova a mettere i puntini sulle i sui comparti che effettivamente sono in corso di attuazione, che sono possibili di attuare nei prossimi 5 anni. Quindi abbiamo noi, amministrazione, tutta la città, perché il Consiglio Comunale è nell'espressione, con l'atto che andiamo a concludere stasera, ridefinito con più puntualità e rinfrescato all'ultimo momento possibile questo quadro. Quindi insomma non ci sono aree con un livello di indeterminatezza sul nostro territorio tale per cui ci sono comparti che non partono, non si capisce, come dire, quale sia il livello di conflittualità, di aspettative, sviluppo su vari livelli che possono avere in testa gli attuatori e i cittadini. Le due cose arrivano sostanzialmente a coincidere. E, quindi insomma siamo soddisfatti di poter avere messo insieme un sistema complesso di esigenze di tanti ambiti, da quello della sostenibilità delle proposte che facciamo a quello della necessità anche di dare una risposta a elementi più di carattere invece economico, che ci hanno fatto trovare un punto di equilibrio che, come è stato già detto, insomma, viene anche visto con un certo interesse dalla comunità scientifica, chiamiamola così, insomma, dal mondo degli architetti, che si occupa non soltanto nel nostro comune di quello che succede sul territorio, e quindi ci fa arrivare ai prossimi appuntamenti con le carte in regola. I prossimi appuntamenti saranno ridefinire con una strategia di lungo corso, non soltanto acconciando rispetto alle necessità delle esigenze, delle contingenti, qual è il disegno urbanistico di Soliera. Non lo faremo più da soli, ma lo faremo insieme agli altri comuni dell'Unione Terre d'Argine, con il quale abbiamo già costituito l'ufficio di piano, che è operativo dall'inizio dell'anno, con il quale stiamo andando a approntare dei documenti preliminari importanti, che insomma proveranno a definire un po' le aspettative e poi a implementare la gara per aggiudicare a un progettista la realizzazione dei nuovi strumenti del PUG. Aspettiamo l'approvazione della legge regionale, che dovrebbe essere così nelle prossime settimane concludere il proprio iter per poter, come dire, avere una battuta a bocce ferme che ci consenta di aprire quel percorso. Noi ci arriviamo puliti, nel senso che ci arriviamo al netto di tante questioni che potevano invece interessare il nostro territorio, sono state sistemate all'interno di questo processo, e ci arriviamo senza carichi di, diciamo così, aspettative pendenti, e quindi con un foglio bianco nel migliore dei sensi possibili, ovvero di provare a intercettare all'interno di quegli strumenti che verranno il disegno futuro di Soliera. Lo facciamo nel migliore dei modi possibili, quindi ancora una volta ringraziamento all'architetto Bettio e tutto lo staff dell'ufficio tecnico, perché insomma ci mettono nelle condizioni di avere davvero una carta della nostra sistemazione urbanistica degna di essere apprezzata al di fuori e all'interno del nostro comune.
Grazie sindaco. Chiede la parola all'architetto Bettio, poi facciamo le dichiarazioni di voto.
Sì, volevo precisare, perché capisco la polemica e anche credo condivisibile, però come dire, non vorrei annacquare questa variante e ridurre questa variante in una condizione che non è la sua, nel senso che questa variante è stata, per quanto piccola che sia, è stata una variante abbastanza complessa e che poche amministrazioni hanno fatto un avviso pubblico. Poche amministrazioni, spesso nei consigli comunali dove ho partecipato, la contestazione è sempre stata quella di decidere i piani operativi in camera caritatis con i pochi. Invece in questo caso non ci si è nascosti, si è fatto un bando pubblico aperto a tutti coloro che potevano avere della capacità edificatoria e avere la volontà di poter trasformare questa città. E molto spesso anche in questo consiglio comunale si è parlato di attenzione dal punto di vista sismico. In commissione qualità, in commissione territorio, abbiamo parlato che con questa variante approveremo anche la microzonazione sismica. E quindi, come dire, ci sono tanti aspetti, e come avevo espresso poi in commissione, la volontà di ridisegnare, cioè in tutti questi anni i piani operativi sono stati un'addizione l'uno dell'altro, fatti in momenti diversi. Siamo partiti dal 2009 e arriviamo al 2017, è un altro mondo anche per i progettisti, anche per le abitazioni. Ci sono temi energetici che adesso sono assolutamente indispensabile affrontare, che all'epoca non venivano presi in considerazione. Questo ha portato un grosso lavoro di rilettura di ciascun comparto e di portare omogeneità nei vari comparti. Questo purtroppo, ahimè, nonostante il funzionario di Arpia abbia partecipato in conferenza di servizi, non è stata fatta questa variante senza coinvolgere i funzionari, non è stata poi nella lettura, visto che poi è passato del tempo, non ci siamo resi molto chiari, nel senso che il funzionario inizia così l'incipit che ha fatto fatica a leggere perché ha riletto come una variante generale, ma sappiamo benissimo che non possiamo fare varianti generali, quindi è stata una forma di misunderstanding. Ma sostanzialmente quello che vorrei andare a precisare è quello del magazzino comunale, cioè in buona sostanza quando si parla di area esterna, non è esterna al lotto, è esterna al fabbricato. Non vorrei che si malinterpretasse. E quando un terreno è contaminato, sostanzialmente, oltre agli elementi del terreno, sono molto importanti gli elementi in acquifere, perché come sapete l'acqua porta di lavamento. Quindi quando abbiamo fatto questa indagine, abbiamo coinvolto naturalmente il funzionario provinciale, il funzionario dell'ARPA, che non ha avuto il tempo di poter uscire e quindi contemporaneamente non è potuto partecipare in contraddittorio, ma questo non vuol dire che una relazione non sia certificata se non c'è contraddittorio, è un dato di fatto. Vorrei leggere che cosa sono le analisi, quali sono state. Sono state poi effettuate analisi chimiche sul campione di terreno con determinazione del contenuto di composti inorganici, arsenio, boro, cadmio, cobalto, cromo tot, cromo sest, cromo esavalente, mercurio, nickel, piombo, rame e zinco e idrocarburi pesanti. E sui due campioni di acqua prelevati a fondo scavo con determinazione contenuti composti inorganici, arsenio, boro, cadmio e così via. I campioni di terreno analizzati sono risultati conformi. I campioni da parte quarta quindi sono tutti conformi. Ecco perché il parere favorevole della valutazione preliminare l'ARPA ha dato parere favorevole. Poi giustamente il funzionario dell'ARPA, visto che ormai questo magazzino non è più di proprietà comunale, ma è in affitto comunale, si è presa ovviamente il compito di porre comunque attenzione, di dire qualora si interverrà demolendo il magazzino, è necessario andare a fare dei campionamenti anche sotto il terreno del magazzino. Questo, voglio dire, è un elemento che non abbiamo lasciato correre come sembrava fosse in leggerezza. Abbiamo fatto 6 campionamenti omogenei, abbiamo verificato gli aspetti acquiferi e poi non ci siamo interessati. Nelle norme, e come abbiamo letto poi in commissione, è stato riportato esattamente quello che ha voluto il funzionario dell'ARPA, cioè quella di andare a riportare che quando si interverrà col piano particolare, qualora ci fossero elementi di tipo di analisi di contaminazione del terreno, è necessario fare le necessarie bonifiche. Il parallelismo legato all'area della zona Bixio e quindi il parallelismo sull'asportazione del terreno non riguarda il terreno della zona Bixio, bensì riguarda un terreno a una certa distanza dalla zona Bixio, nell'area fiera, che è determinato dal fatto che proprio l'elemento acquifero che ha portato via il terreno contaminato da boro è stato trasportato, l'acquifero ha portato nella zona dell'area fiera, ha incontaminato quella zona. Questo vuol dire che molto spesso, oltre l'asportazione totale di terreno inquinante, perché naturalmente il comune non avrebbe potuto alienare il proprio terreno senza prima bonificarlo, è stato bonificato, ma come sapete tutti, bonificare le acque è un processo ben più lungo. Che questo non vuol dire che il comune si sta disinteressando, anzi stiamo proprio procedendo in accordo con ARPA a fare le analisi e il miglioramento anche dal punto di vista acquifero, e probabilmente penseremo di gli unici in Emilia-Romagna almeno, di operare mettendo una serie di piante che proprio possano andare a migliorare gli aspetti acquiferi. Vorrei dire che, spezzando una a volte di qualche collega diciamo funzionario pubblico, dire invece cosa ha espresso l'ASL, che anche l'ASL a volte non si sottrae nell'esprimere giudizi negativi. Si condivide le scelte urbanistiche di confermare solo parte degli ambiti già in attuazione del POC 2009, sia di tipo residenziale che produttivi, con limitati insediamenti di nuova attuazione per riqualificazione urbana e per completamento dei poli produttivi, in larga parte attuati e in via di consolidamento già previsti dal PSC. Positivo è anche il giudizio relativo alle opere pubbliche, inteso all'adeguamento sismico e deficiente